Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Poiché sabato, Möbius è qua. Ciao.
Siamo
Chiara.
Qua, puntualissimi. Ciao Federico, buonasera a tutti. Partiamo chiedendoci perché non rispettiamo la dieta mediterranea da bravi mediterranei.
Qui
e quanto emerge da una ricerca.
Brutte notizie. C'è una signora Demetra che lancia un sacco di segnali utili dallo spazio.
E in conclusione la domanda del nostro Paride che ci chiede: è possibile costruire branchie artificiali?
Hai detto niente.
Staremo a vedere, state con noi, partiamo.
Via. 3 settimane fa l'Università Federico II di Napoli, un appuntamento organizzato dalla Fondazione Barilla, che è, probabilmente molti di voi lo sanno, una fondazione che da anni si impegna su tutte le questioni che riguardano alimentazione, sostenibilità, nutrizione, e incontro basato su Eating Planet, che è il secondo grande rapporto che la fondazione ha fatto su tutti i problemi dell'alimentazione. In questo appuntamento abbiamo incontrato il professor Pasquale Strazzullo, che è qui con noi stasera. Buonasera professore.
Buonasera,
benvenuto.
Allora, lei è presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana e poi è anche ordinario all'Università.
All'Università Federico II di Napoli.
Di medicina,
sì, medicina interna.
Di medicina interna, certo. Dunque, professor Strazzullo, lei in questo appuntamento ha dato una notizia ferale, cioè La dieta mediterranea è qualcosa che è altamente teorico e molto poco
messa in pratica.
E poi quando arriveremo alla pratica scopriremo anche che chi è più mediterraneo è ben poco mediterraneo. La situazione è questa, cioè noi pensiamo di averla ma non c'è, non la pratichiamo di fatto.
Noi italiani
e non solo noi italiani, credo.
Sì. Non siamo solo noi italiani a non praticarla più, quella dieta mediterranea che avevamo nell'Italia meridionale, in particolare negli anni 50, fine anni 50, 60, il periodo in cui il grande fisiologo americano Ansel Keys scoprì questo modello alimentare. Lui, abituato al modello anglosassone, al modello nordamericano in particolare, scoprì per prima cosa che in Italia la malattia coronarica era molto più rara di quanto di quella che era la sua esperienza negli Stati Uniti, e quindi fu geniale nello stabilire immediatamente l'associazione fra questa bassa incidenza di malattia coronarica nell'Italia di quei tempi e l'alimentazione particolare che c'era nel nostro paese appunto all'epoca.
E infatti c'è un po' di confusione, noi spesso parliamo di dieta mediterranea, però forse lei fa riferimento agli anni 50-60, se ce la inquadra insomma come si compone.
Sì, bastano veramente poche battute, posso prendere direttamente dal libro pubblicato all'epoca da Ansel Keys qualche anno dopo, si chiamava Come mangiar bene e star bene, la traduzione italiana, alla maniera mediterranea. In che cosa consisteva secondo Ansel Keys? La sua descrizione: un bel piatto di pasta e fagioli o altri legumi, anzi lui diceva fagioli con pasta, più fagioli che pasta,
okay.
Pane, e lui sottolineava che non c'era l'abitudine di spalmare il burro sul pane come fanno gli americani ancora oggi, no? Questa abitudine non ci stava. Verdure fresche in abbondanza, piccole porzioni di carne, di pesce o formaggio, in genere 2-3 volte la settimana, non di più, un po' di vino rosso e frutta come dessert. Difficilmente si mangiavano dolci, semmai la domenica una volta ogni tanto. E diceva: non c'è nulla di meglio di questo che imitare la dieta della gente comune di Napoli e dell'Italia meridionale, del Cilento degli anni 50, per prevenire le malattie di cuore.
Quindi diciamo molto equilibrata dal punto di vista di tutti i componenti, carboidrati, proteine animali, proteine vegetali,
certamente,
frutta, verdura.
Se noi vogliamo in poche battute tradurre quella descrizione che vi ho appena dato in nutrienti, ecco, noi possiamo dire che aveva un apporto calorico discreto, diciamo anche di maggiore di quello di oggi, perché c'era parecchia attività fisica, si faceva all'epoca, e quindi si giustificava anche un maggior apporto calorico.
Si andava a piedi in un sacco di posti.
E poi si lavorava appunto in maniera
tosta.
Certo, poi era ancora un'Italia contadina quella lì, no? In buona misura. C'erano pochi grassi, e questo grasso era sostanzialmente olio di oliva extravergine, pochissimi grassi saturi, figuriamoci, meno del 7% delle calorie totali, proteine nella giusta misura, prevalentemente però vegetali, legumi ricordiamoci in particolare, molti carboidrati. I carboidrati davano il 60% del totale delle calorie, e quasi tutti i carboidrati però erano cereali e derivavano dal pane, dalla pasta, dal riso, e molto spesso integrali, quindi con farine integrali, non sì. farine raffinate come usiamo oggi sì. prevalentemente.
Ma io ricordo
pochissimi zuccheri.
Pochissimi zuccheri, ma ricordo che lei appunto a Napoli faceva una, metteva una certa enfasi per esempio sui fagioli, che sono veramente eccezionali, e questo certamente per esempio noi non l'abbiamo come percezione di Mediterraneo.
Abbiamo un po' perso il consumo dei legumi.
Sì, si mangiano, ma non certo come una
non
componente essenziale.
Sì, ecco, io personalmente trovo che appunto il consumo di legumi sia molto più basso di quello che dovrebbe, non solo fagioli, ma ci sono i ceci, ci sono le lenticchie, quindi ci sono tanti legumi ricchi in fibra, fra l'altro,
ricchi
con
in
grandi
fibra.
Quantità di fibra.
Senta professore, ci dia la ferale notizia, cioè sono molto più mediterranei chi?
Mi dispiace che per dare notizie ferali, c'è uno studio molto bello fatto negli anni recenti, uno studio europeo, qui hanno dato un contributo molto grande, fra l'altro colleghi italiani, ricordo in particolare il dottor Alfonso Siani all'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino. Loro hanno questo studio, si chiama IDEFIX, e hanno scoperto in pratica che negli bambini, negli adolescenti di diversi paesi europei, si vede che è risultato un indice di aderenza a un modello alimentare di tipo mediterraneo più alto
in Svezia
che non in
attenzione.
Italia.
Ma molto più alto, no?
Molto più alto.
Questo significa che
alto.
Questi bambini hanno appunto un'alimentazione molto equilibrata, ricca di legumi, ricca di carboidrati, come ci diceva lei, di
sì,
proteine
più
vegetali.
Più vicina
umane.
Al modello descritto prima, di cui abbiamo parlato, okay. di Alcerchese, di quello purtroppo degli italiani, ma anche dei greci, ma anche degli spagnoli, diciamo.
Ma secondo lei perché?
Della dieta mediterranea.
Che spiegazione
ma
ci dà?
È andata perché? Così? In ma politica. Se non sbaglio, lei diceva che noi siamo sul 36% di adesione alla dieta e lì sono intorno al 63-64%.
Esattamente.
Quindi proprio
questo
siamo scarsini anche.
Questo è quanto risultato da questo studio, che è stato per la verità condotto con metodologie insomma assolutamente valide, e quindi non vedo perché dubitare di questi risultati. Penso che siano risultati che, diciamo, ecco, io non vorrei interpretarli come ferali, ma insomma interpretarli invece
in positivo.
Ci devono aiutare a capire meglio insomma.
Ecco, infatti a questo
fare.
Proposito, magari in conclusione, se ci dà qualche consiglio, che cosa possiamo fare noi come popolazione italiana per perché, aderire un po' di più a questo modello?
Però è proprio una questione.
Ci dovremmo sforzare
nelle
a fare
scuole,
cosa?
Nelle scuole forse.
Ci dovremmo sforzare innanzitutto appunto di fare campagne per educare al meglio i consumatori, e queste campagne dobbiamo condurle fin dall'infanzia, nelle scuole. Io ho avuto qualche esperienza di questo genere, in particolare per quanto riguarda il problema dell'abuso di sale. La dieta mediterranea di per sé non è particolarmente ricca in sodio, e lo diventa nel momento in cui noi aggiungiamo sale nelle insalate. In pratica bisogna aumentare il livello di consapevolezza dei consumatori in generale, attenzione e acquistare quindi prodotti che siano un po' più poveri in grassi saturi, più poveri in zuccheri semplici e più ricchi in fibra magari, ecco.
Va bene, un po' di vergogna però.
Sì, un po' di vergogna, però insomma dobbiamo essere almeno spronati sappiamo. A migliorare, ecco.
Grazie.
Assolutamente.
Grazie professore.
Via sul traffico, vediamo cosa succede.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Adesso vi parlo di Demetra e lo faccio con Ilaria Sesia. Buonasera Ilaria.
Buonasera.
Lei è ricercatrice?
Ricercatrice all'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica qui a Torino.
Basato a Torino. Demetra, come potremmo definirla? Una signora che sta molto in alto e che manda una quantità di messaggi impressionanti.
Sì, Demetra è un dimostratore di servizi di tempo.
Sì.
E si basa sull'uso dei satelliti di Galileo e distribuisce un'informazione di ora esatta.
Di ora esatta. Vabbè, questo è il titolo generale, adesso dobbiamo smontarlo un po'.
Va bene.
Ok, allora parte tutto dall'istituto di misura che abbiamo appunto A Torino è uno degli istituti internazionali, no? C'è una rete di istituti in tutto il mondo che hanno il compito di misurare tutte le cose importanti, insomma, e di fornire una misura standard a tutti quelli che la devono utilizzare. Una di queste misure è certamente quella del tempo.
Esattamente, noi generiamo il campione primario di tempo e in particolare generiamo l'ora nazionale italiana.
Però se pensiamo al sistema GPS, poi vediamo che qui si cambia un po', ma al sistema di geolocalizzazione, no? Anche lì c'è bisogno, per chi fornisce questo tipo di servizi o per chi li utilizza, di avere un tempo condiviso standard.
Esatto, perché sistemi di navigazione satellitare utilizzano per la posizione di un utente a terra un'informazione di tempo. Viene misurato il tempo di volo di un segnale che parte dal satellite e raggiunge il ricevitore dell'utente.
Esatto. E per esempio quando si tratta di vedere dove si trova esattamente un'automobile per fare i controlli del traffico e magari se c'è qualcuno che va un po' troppo veloce, anche lì abbiamo bisogno di un segnale di tempo, data e soprattutto il tempo.
Esatto, sì, per determinare la posizione dell'automobile e per misurare l'esatto istante in cui passa attraverso, sotto per esempio un tutor.
Un tutor, no? C'è un tratto che deve essere controllato e quindi deve avvenire esattamente in quello spazio.
Esatto, lì è importante più che l'accuratezza nella misura, è importante una certificazione.
Cioè la certificazione, certo.
È importante sapere che la data e l'ora certa di transito del veicolo che ha superato il limite di velocità. È un elemento poi fondamentale in caso di contenzioso.
Però potremmo immaginare tanti altri servizi che sono erogati da delle persone che cosa fanno? Prendono questo segnale che arriva dai vostri sistemi, lo inseriscono nel proprio sistema e lo utilizzano.
Sì, esatto, questo segnale di tempo estremamente accurato che viene fornito da Demeter integrando delle informazioni di ore esatte già fornite da Galileo può essere poi utilizzato ad esempio dagli utenti per sincronizzare le proprie reti di telecomunicazioni, per le reti di distribuzione di energia elettrica o di trasporto.
Le cose più diverse, tutte queste robe che riguardano la sicurezza,
sì,
per esempio.
Finanza, o anche per esempio nell'aviazione civile, dove si pensi ad esempio la possibilità di utilizzare i segnali di Galileo in fase di atterraggio.
Questo è molto singolare. Per esempio?
Usare Galileo in fase di atterraggio in ambito dell'aviazione civile vuol dire poter commettere un errore massimo di circa 60 centimetri, più o meno è quanto un carrello d'atterraggio riesce in media ad ammortizzare nel momento in cui tocca terra. Per cui commettere un errore di 60 centimetri massimo di posizione corrisponde a commettere un errore sul orologio di 2 nanosecondi.
Decimi
di secondo.
Lei sta parlando di quei sistemi che, come dicono gli addetti ai lavori, tirano giù l'aereo, no?
Esatto.
Lo portano giù senza che il pilota è sempre lì, però l'aereo viene tirato sulla pista.
Guidato, esatto.
Però lei dice: se mi tocca la pista e si lascia andare da un metro, il carrello non tiene.
Potrebbe essere un non proprio ideale.
Sì, soprattutto perché sta a bordo, certo. Però lei ha nominato già 2 o 3 volte Galileo e qui dobbiamo vedere appunto una differenza importante. Ad oggi si è sempre utilizzato il sistema GPS, che è quello nativo dagli Stati Uniti, no? Americano. Qui invece Galileo è una roba nostra, europea.
Il sistema di navigazione satellitare Galileo è europeo ed è un sistema che, a differenza di quello americano, è un sistema civile. I segnali di Galileo sono sempre disponibili. Oltre questo non è sempre vero per il GPS americano, perché il GPS, essendo un sistema militare, può per esempio venire oscurato in una determinata area geografica, soprattutto ad esempio in caso di conflitto. Aggiungendo poi altri servizi, ad esempio la certificazione, l'accuratezza, una maggior disponibilità del segnale, perché oltre ad usare i satelliti Galileo usiamo Demeter, fa uso anche, permette di trasmettere il segnale anche per esempio via radio, TV, internet o fibra ottica o anche di un satellite.
Molto più duttile, molto più distribuibile. Questo sistema con Demeter, insomma, sta per partire, è appena stato attivato, arriverà fra poco?
Demeter è un progetto che è iniziato nel 2015, è un progetto finanziato dalla Commissione europea. Abbiamo inaugurato a inizio marzo il laboratorio e siamo partiti la scorsa settimana con la prima fase di sperimentazione di questi servizi. Okay. Il laboratorio è stato integrato in 6 mesi, abbiamo testato e validato tutti i 9 servizi di tempo che ci proponiamo di validare. E adesso siamo in una prima fase di sperimentazione che
durerà 6 mesi. La signora Demeter arriverà fra un po', dopo essersi preparata molto bene con i suoi messaggini. Sì. Grazie Ilaria Sese e buona ricerca.
La ringrazio, arrivederci.
Grande serie televisiva, L'uomo di Atlantide. Lui andava in ufficio, girava anche per le strade, però se c'era un'emergenza si buttava in mare, lui respirava, non aveva le branchie perché era un po'
non anticipare tanto perché insomma diamo la parola a Paride, il nostro ascoltatore, che appunto ci pone il seguente quesito.
Volevo sapere a che punto siamo con la realizzazione di branchie artificiali.
Il dubbio di Paride, insomma, o la curiosità di Paride, nasce dal fatto che qualche tempo fa su molti portali in rete, ma anche sui cartacei, sui quotidiani, è uscita questa notizia che c'era in giro questo prototipo di questo ingegnere coreano che si chiama Triton, che lanciava questo primo paio di branchie artificiali mai costruite al mondo. Ecco, diciamo che il mai costruite al mondo rimane tuttora, nel senso che non ha avuto grandissimo successo, nel senso che il progetto è stato lanciato attraverso un crowdfunding, quindi un aiuto che veniva dalla rete, che ha ottenuto in qualche modo, però forse il progetto era un po' troppo ambizioso, nel senso che lo strumento si presenta in questo modo, una sorta di mascherina per sub, qui più che altro per fare snorkeling di un trentina di centimetri, quindi piccolino, che filtra l'acqua attraverso un filtro l'aiuto di una piccola batteria al litio. È stato completamente stroncato dalla rete e dagli esperti di tecnologia perché queste piccole dimensioni non permettono in realtà di processare tutta l'acqua che ovviamente
di cui avremmo bisogno
per ottenere l'ossigeno dall'acqua. Cioè pensa, questa macchinetta dovrebbe in qualche modo processare 90 litri in un minuto, quindi è quasi impossibile, soprattutto per un oggetto così di dimensioni così ridotte. Certo. E poi l'ossigeno che proviene dall'acqua è un ossigeno particolare, pressurizzato, che non fa benissimo alla salute, quindi in realtà dovrebbe essere una miscela di gas che dovrebbe entrare nei nostri polmoni, quindi davvero è stato un po' stroncato. Quindi la prima risposta al nostro ascoltatore è che Triton insomma zoppica ancora, è un progetto che non è stato portato avanti. Però cosa abbiamo fatto? Siamo andati nel nostro bacino italiano, quindi ci siamo rivolti al nostro Istituto Italiano di Tecnologia per chiedere se invece i propri ingegneri facessero in qualche modo, abbiano pensato di creare delle branchie artificiali, e ci siamo andati vicino, per cui diamo il benvenuto ad uno dei rappresentanti del Centro per le Nanotecnologie Biomolecolari dell'Istituto Italiano di Tecnologia con sede a Lecce. Benvenuto Francesco Rizzi.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Benvenuto.
Senta, grazie. Rizzi, allora aiutiamo un po' Paride a fare, come dire, luce sulla sua curiosità.
Trovare una soluzione possibile.
Allora, voi state lavorando proprio su dei cosiddetti pesci robot. Non sono delle vere e proprie branchie, ma state lavorando a una pelle intelligente.
Sì, esattamente. Il progetto che noi stiamo portando avanti e che si è avvalso dei finanziamenti della Commissione europea è un progetto che si chiama FILOSE, è un acronimo da Fish Locomotion and Sensing, ed è un progetto basato sull'idea di realizzare un robot pesce che funzioni, senta le informazioni che vengono dall'ambiente marino, proprio come un pesce reale lo fa in natura. E infatti da questo punto di vista è un progetto biomimetico. In particolare il concetto è che i pesci sono muniti di un organo speciale, si chiama linea laterale, che consiste in una serie di ciglia, le quali si muovono grazie al flusso di acqua che scorre sulla sua pelle. E grazie a queste ciglia il pesce è capace di orientarsi all'interno delle correnti marine, quindi individuare una preda o individuare il predatore e scappare via. Da questo punto di vista noi abbiamo realizzato delle ciglia artificiali. Si tratta di piccoli peli muniti di un materiale che si chiama piezoresistivo. Fondamentalmente significa che una deformazione di queste ciglia artificiali
genera elettricità,
o in questo caso, se fossero piezoelettrici o piezoresistivi, cambia le sue proprietà elettriche. La piezoelettricità è una proprietà di alcuni materiali, i quali nel momento in cui vengono deformati producono una differenza di tensione, la quale può venire accumulata in alcune batterie e quindi riutilizzata per le esigenze, per esempio, del nostro pesce robot. In questo modo le proprietà piezoelettriche di queste ciglia artificiali possono, si dice, recuperare energia meccanica dal flusso dell'acqua e accumularla in batterie. Da questo punto di vista è molto interessante magari suggerire, ecco, sognare dal punto di vista tecnologico la possibilità di unire, per esempio, questo Triton, questo progetto di cui voi parlavate precedentemente, con una serie di queste ciglia artificiali, ricoprire per esempio sia la muta del sub che l'oggetto stesso di per sé, il Triton, in modo tale che, immergendosi in acqua, il continuo moto del sub
possa ricaricare la batteria.
Possa ricaricare la batteria grazie proprio naturalmente al flusso dell'acqua che scorre sulla pelle del sub.
Ovviamente non sono delle branchie che permetterebbero al sub di ottenere ossigeno, ma permetterebbero comunque al robot di ricaricarsi le batterie, ma anche al sub di ricaricare i propri strumenti mentre è in immersione.
Esattamente, è un punto fondamentale, diciamo, della nostra tecnologia: recuperare energia naturalmente dall'ambiente esterno.
Va bene, grazie Rizzi. Ecco, diciamo che magari sul nostro blog metteremo alcune immagini sia del vostro progetto, chiaramente, del vostro pesce robot, e anche chiaramente di Triton.
Volevo giusto sottolineare che da questa attività è sorta una startup che si chiama PiezoSkin. Siamo appunto già nella fase di proporre sul mercato una tecnologia interessante da applicarsi appunto a situazioni come il Triton, di cui il radioascoltatore chiedeva informazioni.
Ok, allora magari PiezoSkin metteremo qualche contatto anche sul nostro blog. Grazie Rizzi, davvero buon lavoro.
Buon lavoro, arrivederci. Piacerebbe avere le branche.
Ma sì, anche se non adoro veramente stare sommersa per tanto tempo e poi non mi starebbero bene.
Buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao.